Bene, allora rimanendo seduti facciamo un segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e affidiamo questo nostro ascolto della parola di Dio all'intercessione della Vergine dell'Ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Bene, allora ben ritrovati, benvenuti a chi viene per la prima volta e con le amiche che sono quelle della prima ora e ricordavamo che questo è l'undicesimo anno e in cui facciamo le nostre lezioni del giovedì sull'Antico Testamento. Eravamo partiti quando non c'era ancora questa sala pronta in via Barletta, ospitati dalle missionarie di Padre Colbe e poi ci siamo trasferiti qui e quindi allora così sempre bello poter venire da questa parte, di qua ci sono posti e ecco, tanto continuiamo ad onorare i nostri sindaci e anche allora dicevo appunto ringraziamo il Signore di continuare il nostro cammino di lettura della parola di Dio e quindi il qui ci sono dei posti. Sì. Allora, qualche indicazione intanto pratica per i nuovi. Il tipo di incontro che facciamo è di lettura e commento della parola che faccio io, per cui nel senso che non c'è tanto uno scambio, anche per no, ci sono altre riunioni, altri luoghi dove qui l'idea era poter leggere e ascoltare un commento, spero dignitoso, e da parte mia, cercando di farlo attraverso uno studio, una riflessione e condividere quello che naturalmente poi posso cogliere con voi, e, cioè avendo un po' come scopo questo, leggere la parola. Il grande assente della vita cristiana e non solo della vita cristiana, nella nostra cultura, il Cardinal Martini, di beata memoria, diceva che era effettivamente un po' no, uno scandalo, una cosa che lasciava così, senza parole, il fatto che il libro che per certi versi ha segnato in maniera forse unica la nostra cultura occidentale non venga conosciuto, né letto né studiato. Questo al di fuori dei contesti confessionali o di fede, no? Ma anche a livello culturale, la Bibbia, no? Cioè noi studiamo di più la Divina Commedia, tutto rispetto per il divino poeta, però la Bibbia, per dire, è la grande sconosciuta. Allora, per questo la prima intenzione era quella di poterla leggere, certamente con un taglio credente, no, in Gesù, e leggere la parte, tutta la Bibbia ci è abbastanza sconosciuta in generale, ma partendo dalla parte più sconosciuta, cioè che è l'Antico Testamento. E per cui noi in questi anni abbiamo letto tanto dell'Antico Testamento, molto, non tutto purtroppo, perché i primi anni non abbiamo registrato e non mettevamo neanche su internet. Allora invece da un po' di anni invece abbiamo cominciato a mettere anche su internet, per cui molte cose voi le trovate sul sito gesuitibari.it. Quindi questo è un po' la... E allora leggere la parola, la Bibbia, perché per i cristiani la Bibbia è il primo luogo dove si rivela il volto di Dio. cioè quel mistero che chiamiamo Dio, che si rivela nelle storie degli uomini, nelle varie culture, nelle varie vicende, nelle varie tradizioni religiose. Per gli ebrei, per quanto riguarda la loro Bibbia, che è il nostro Antico Testamento, e per i cristiani, che è antico e nuovo, il primo luogo, non l'unico, ma il primo, dove Dio si narra, è lì. E allora basti ricordare quella frase che penso conosciamo tutti, cioè che l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo, diceva San Girolamo. Per così aiutarci un po' di nuovo a risentire, rimotivarci, e non c'è bisogno perché siamo qui per questo, per poter leggere, ascoltare, conoscere, amare più profondamente la parola. E per poter, attraverso le storie di un popolo particolare, Israele, popolo antico, cogliere che in quel popolo particolare, e poi in particolare in un appartenente a quel popolo, in un ebreo particolare di nome Gesù, si dice qualcosa per tutti gli uomini e per tutti i popoli. E quindi anche per noi. Qualcosa che ha a che fare con una chiamata e per una promessa. Scusate, io ho la voce un po', se ne andrà. Una chiamata per una promessa. Anche noi siamo chiamati per una promessa. Una promessa di vita che vince la morte, una promessa di una fecondità, di una vita che produca, che dia vita, e di una promessa di una terra. Sono tutte cose legate, ricordate Abramo, no? E mi piace prendere un pezzo di un grande esegeta, forse è stato il più grande nello scorso secolo, un gesuita francese che si chiama Paul Beauchamp. In questo librettino, piccola pubblicità, non ci guadagno niente, si chiama 50 ritratti biblici, è un bellissimo libro. Su lui fa delle paginette su molti personaggi dell'Antico e del Nuovo Testamento, soprattutto dell'Antico, e lui dice: questa chiamata per la promessa, grazie. Vediamo se è il finale. Ecco, aspettiamo l'ultimo. Per i sindaci, quindi abbiamo onorato i sindaci. Bene, allora dice, ecco, dice Paul Beauchamp: la chiamata per questa promessa non è né assurda né oscura. Inventiamoci per un momento un altro testo. Dio dice a tutti gli uomini: amo tutti gli uomini. Noi saremmo nell'immaginario e nell'insignificante. Nessuno ascolta o non si muove nessuno. Poniamo allora che Dio dica a qualcuno: amo tutti gli uomini, diglielo. Non è abbastanza. Rimarremo vittime di un'astrazione. Sarà sufficiente agli uomini il venire a sapere di essere amati, e su che cosa si baserà l'inviato per dare questa informazione? In realtà, con il primo destinatario della chiamata e della promessa, Abramo, Dio dice a un individuo: ti amo, e quindi mi prendo cura di te, e voglio che tutti gli uomini lo sappiano e che, sapendolo, ti benedicano e trovino e scoprano di essere chiamati e destinatari della tua promessa. Quindi noi leggiamo queste storie antiche che sono avvenute, poi vedremo, no, sappiamo i vari generi letterari, però hanno a che fare con la storia di un popolo, perché in quella storia e poi in quell'uomo particolare si dice qualcosa anche per noi. Allora, quest'anno noi cominciamo con qualche libretto. Negli anni passati abbiamo letto anche libri più grossi, un anno o qualche anno fa siamo stati tutto l'anno su Isaia, ce l'abbiamo fatta. Quest'anno partiamo con piccoli libri che quindi ci prenderanno per qualche incontro. E come avete visto stasera facciamo su Giuditta, poi l'intenzione sarebbe quello di leggere Osea e Giona, quindi, e poi vediamo, quindi poi vediamo. Qui ci sono lì. Allora, un'altra cosa che, come avete visto, un po' di Bibbie ci sono, ma se ve le portate sarebbe anche meglio, in modo che, cioè, nel senso che anche qui non ci guadagno niente, l'edizione Polina non mi dà nulla nella vendita delle Bibbie, ma credo che sempre più avere una propria Bibbia che si possa appunto utilizzare, su cui si possa scrivere, non è peccato scrivere sulla Bibbia, questo lo dico perché con il fatto che noi siamo cattolici, siamo lì come dei bambini, no? Nei confronti della Bibbia, per alcuni secoli c'è stata vietata, per cui ancora oggi no, abbiamo questo, non sappiamo bene come porci nei confronti della Bibbia, per cui evitando usi da lampada magica della serie, no, mi sposerò o no, e apro a caso e cerco la risposta oracolare, no, di questo testo, ecco, è un uso sconsigliato e tra l'altro anche condannato in un concilio regionale nel XII secolo. E allora, ecco, si può utilizzare, cioè si può scrivere, e quindi, ed è anche interessante poter avere questa Bibbia di lavoro. Allora, stasera partiamo con Giuditta, e vedremo, non è un testo lungo, è un testo che fra l'altro sarebbe anche bello leggere così, ve lo consiglio, cioè nel senso che noi poi lo leggiamo e lo tenteremo di commentarlo e di spiegarlo, però cioè in un momento di calma poter leggersi, spegnere la televisione ogni tanto, no? Perché fa anche bene, e leggere il libro di Giuditta potrebbe essere anche un'esperienza, no? Così tutta di, leggere tutto di seguito il libro. È un libro sapienziale, cioè nel senso che non è un libro storico, e lo vedremo, è una narrazione, è un racconto, che vuol dire delle cose vere, che hanno a che fare con la storia degli uomini, e se lo leggiamo ancora oggi probabilmente hanno a che fare anche con la nostra storia, ma non è un testo storico. E fra l'altro è un testo deuterocanonico. Cos'è questa parola? Allora, sono quei libri dell'Antico Testamento che, perché sono stati scritti in greco, non sono stati, almeno questa è la motivazione principale, probabilmente ci sono anche altre motivazioni, ma non sono stati inseriti nel canone delle scritture ebraiche. E quando si fa il canone delle scritture ebraiche? Dopo la distruzione di Gerusalemme, nel 70 d.C., dopo la Shoah significa catastrofe, che vivrà il popolo di Israele, e quindi l'esilio, di nuovo la diaspora, più, no? Più che un esilio, l'esilio si parla piuttosto quello babilonese. Nel 110 d.C. i farisei, che saranno una delle poche correnti religiose che si salverà dalla distruzione, si riuniranno a Yavne e in questa località fisseranno il canone ebraico, il canone delle scritture, ritenute sante, ritenute ispirate. Si parla del 110, adesso non siamo sicuri, no, però 110 d.C. E allora, in un contesto di crisi, sì, a un certo punto, naturalmente disperdendosi, c'è bisogno di dire un momento quali sono i libri che noi riteniamo sacri, dato che ce ne stiamo andando per il mondo, mettiamoci d'accordo. Interessante che sapete, molti di voi lo sapranno, ma per chi non lo sa, il canone delle scritture cattoliche è stato stabilito quando? In un altro contesto di crisi, 1540-42, il Concilio di Trento. Nel Concilio di Trento, cioè in un altro contesto di crisi c'è bisogno, pensate, fino al 1540 più o meno non c'era, cioè era l'uso delle chiese, no? E poi della Chiesa a dire questi sono i libri, no? Ma fino a quel momento non c'era stato bisogno di, no, stabilirlo. Allora, questi libri deuterocanonici non li troverete nelle Bibbie protestanti, delle chiese protestanti, perché voi sapete che Lutero seguirà per l'Antico Testamento il canone ebraico, per cui quando andate a vedere lì il libro di Giuditta non lo trovate. Questi testi deuterocanonici saranno invece presi tranquillamente dai cristiani, e quindi sono entrati naturalmente nella Bibbia cristiana. Allora, questi libri scritti in greco sono, siamo ormai come periodo storico, quando è stato scritto questo libro? Probabilmente alla fine del secondo secolo, inizio primo secolo avanti Cristo. Quindi siamo proprio a ridosso dell'evento Gesù. E in che contesto storico? Allora, scusate se riprendo queste cose, ma che magari avete già sentito e sapete, ma è importante anche. Siamo nel, ricordate i grandi eventi di quei secoli, il grande evento di quel secolo fu nel IV secolo avanti Cristo, fu Alessandro Magno, che naturalmente conquistò un impero enorme, e che durò poco, perché non sappiamo, morì giovane, e però questo impero e soprattutto questa impresa non soltanto militare ma anche culturale che Alessandro fece non finì con lui, soprattutto l'impresa culturale, no? È quello che è l'ellenismo. Allora il regno di Alessandro si divise fra i suoi generali e la Palestina per il periodo subito dopo Alessandro fu governata dai Tolomei, quindi di cui l'ultima appartenente a questa famiglia è la famosa Cleopatra. E allora come dire, la dominazione dei Tolomei fu una dominazione tollerante. Cominciò a entrare sempre più naturalmente anche la cultura ellenistica, la cultura dei dominatori, dei padroni, no? Ma non venne imposta, per cui fu un tempo di, sembra che fossero più interessati ai soldi, ai commerci, che a entrare diciamo nella cultura e nel religioso. La cosa invece cambiò quando a seguito di guerre fra i regni vicini, il regno di Siria, che era invece dei Seleuci, sconfisse i Tolomei e conquistò la Palestina. Quindi siamo già poi nel terzo secolo avanti Cristo. E allora pian piano lì si susseguirono alcuni regnanti che portano il nome di Seleucio e di Antioco, no? Che cambiarono il tipo di rapporto con le popolazioni locali. Cioè, quindi questa penetrazione culturale si fece sempre più pressante e a un certo punto non divenne più soltanto una penetrazione culturale ma anche una penetrazione religiosa. Ricordate che l'episodio che poi scatenerà una reazione violenta da parte di gruppi di giudei sarà quello di cui si parla anche nel Nuovo Testamento. Perché a un certo punto nel Nuovo Testamento si parla dell'abominio della desolazione. Cos'è l'abominio della desolazione? Il fatto che Antioco IV Epifane metterà nel Tempio di Gerusalemme la statua di Zeus. Questo, e chiederà che vengano fatti dei sacrifici a Zeus. Per cui immaginate questo cosa scatenerà. In gran parte della popolazione, perché attenzione, anche qui c'erano dei giudei che vedevano di buon occhio, no, anzi vedevano come la modernità, cioè, no, come dire, finalmente usciamo da queste cose, apriamoci, no, con tutti i vantaggi della modernità. E c'erano gruppi che invece vedevano questo come la perdita della propria identità, e non solo culturale ma religiosa, cioè il popolo di Israele che si identifica, e lo vedremo anche in questo libro, a partire dalla sua relazione con Dio. Forse è vero di ogni uomo, cioè che ciascuno di noi dice qualcosa del Dio in cui crede, e anche se non crede in un Dio, del suo assoluto. Per cui se uno per il suo assoluto è il denaro, beh, lo dice con la sua vita. Se per uno il suo assoluto è il potere, la sua vita lo dice. Quindi in fondo ognuno di noi dice qualcosa del suo assoluto. Allora il popolo di Dio è il popolo che è chiamato a raccontare qualcosa di questa relazione col Dio, il Dio degli Esodi. Quest'anno sto leggendo con un gruppo in cattedrale il libro dell'Esodo, e allora, permettetemi questa piccola parentesi, allora è interessante perché fra i commenti iniziali trovavo un commento in cui, diciamo, una cosa che mi è piaciuta, perché in fondo il libro dell'Esodo parla dell'esperienza dell'uomo che incontra il Dio degli Esodi, cioè il Dio delle uscite, il Dio che libera. Per cui lì è stata l'esperienza di Israele che poi ha narrato questo nel libro dell'Esodo, però in realtà chi incontra il mistero del Dio vivente incontra il Dio che fa uscire, che tira fuori. E allora questa, diciamo, politica diventa opprimente, oppressiva, per cui scoppia la prima grande rivolta giudaica, che è appunto portata avanti da un gruppo chiamati appunto i Maccabei. Noi abbiamo i due libri, no, che parlano di queste. Ora, però, la resistenza non è soltanto violenta, che fra l'altro avrà successo, perché questo gruppo riuscirà a sconfiggere, no, le truppe elleniste, e fra l'altro si ristabilirà un ultimo regno indipendente da parte di Israele sotto la dinastia degli Asmonei, che hanno a che fare con Giuda Maccabeo. Ma ci sarà anche un altro tentativo di resistenza che non prenderà la strada della violenza, ma vedremo, perché qui appunto siamo arrivati a Giuditta, dopo questa introduzione, si esprimerà attraverso questo racconto, cioè le idee di questo gruppo saranno appunto confermate, cioè espresse, no, da questo racconto. Allora, dopo questa introduzione cominciamo subito a leggere qualcosa. E interessante il libro di Giuditta. Giuditta significa la Giudea, quindi è un nome che ha a che fare con il popolo, ed è appunto un racconto che non ha riferimenti immediatamente storici, ma anche se parla della storia di allora e anche di oggi. E dice l'inizio, appunto: nell'anno dodicesimo del regno di Nabucodonosor, che era il re degli Assiri, nella grande città di Ninive, Arfaxad regnava sui Medi a Ecbatana. Vedete già l'autore, già dall'inizio, fa capire che non è una storia. Perché? Perché Nabucodonosor non era il re degli Assiri, ma era il re dei Babilonesi. Anzi, Nabucodonosor sarà quello che farà cadere nel 612 a.C. l'impero assiro. Quindi già, come dire, vedete, l'autore sta dicendo, attento al lettore, sta dicendo, io ti racconto una storia, ma tu devi capirla, perché non ti fermare soltanto a lei, già, perché già ti mescolo le carte. E allora, ecco, la presentazione di un re, la presentazione di un impero, e la capitale, Ninive, e poi ancora un altro regno, con questo Arfaxad, regnava sui Medi a Ecbatana. E anche questo qui di per sé non è un personaggio storico, però vedete, l'autore ancora, cominciando così, ci dice: questa è la storia che vogliono fare gli uomini, la storia di imperi, la storia di regni, la storia di uomini che diventano imperatori. E l'impero, oggi non, qui potremmo anche discutere, ma non in questo caso, in questo momento, sotto quale impero stiamo, no, nel senso che c'era anche un libro, no? Il declino dell'impero americano, oggi non so se quello cinese, Putin, non so chi, però, come dire, gli imperi sono cose, no, a volte con delle realizzazioni nella storia straordinarie. Noi continuiamo ad andare a Roma a vedere, a sentirci un po' orgogliosi, anche se di per sé cosa abbiamo a che fare con gli antromani antichi non si sa, ma l'impero è delle strutture, alla fin fine, di oppressione. Di dinamiche di oppressione. E come sappiamo, perché ci possano essere delle logiche imperiali, non c'è bisogno di costruire il Colosseo, basta un ufficio in cui ci siano due persone. E può capitare che uno dei due si senta, voglia essere l'imperatore. Allora, per dire, vedete, il libro, partendo così, ci dice: ti sto raccontando una storia che hai capito, no? Perché è rivolto ai giudei, cioè quando si dice Nabucodonosor, re degli Assiri, uno dice: ma mi stai prendendo in giro? Dice: sì, voglio prenderti in giro, però perché in realtà ti voglio raccontare non tanto la storia, ma le storie. Cioè, nel senso, la logica che sta dentro ogni storia degli uomini. Questa è la logica che sta dentro. Allora, che poi sia Nabucodonosor, re dei Babilonesi, oppure comincio a, no, ti metto che è re degli Assiri, quello che ti voglio dire è che la storia degli uomini è questa. Gente che si vuol fare re. Questi edificò intorno a Ecbatana mura con pietre tagliate della misura di 3 cubiti di larghezza e 6 cubiti di lunghezza, portando l'altezza del muro a 70 cubiti e la larghezza a 50 cubiti. Alle porte della città costruì le torri murali, alte 100 cubiti e larghe alla base 60 cubiti. Costruì le porte portandole fino all'altezza di 70 cubiti. La larghezza di ciascuna era di 40 cubiti per il passaggio del suo esercito e l'uscita in parata dei suoi fanti. Vedete, la storia degli uomini, dove ci sono più re, e lui ne presenta già 2, e non può andare che ci siano 2 re. Cioè, se ci sono 2 che si vogliono fare re, si comincia, no, a preparare la guerra. Per cui vedete, uno che comincia a fare delle mura poderose, enormi. Cioè, nello stesso posto non ci possono essere 2 re. Piccola parentesi, con alcuni di voi quest'estate siamo stati in Grecia e abbiamo visto il Monte Athos da lontano, cioè con la nave, no? Abbiamo fatto la piccola crociera e abbiamo visto questi monasteri, perché sapete che non è facile entrare, bisogna chiedere, ma è impossibile entrare per voi donne, no? E allora una giustificazione che viene data, una pia giustificazione che viene data, è il fatto che, dato che quella penisola monastica tutta maschile nasce con un monaco che ha una visione della Madonna, e questa Madonna è la regina di quella penisola, non ci possono essere 2 regine nello stesso, no? Allora, è una storiella, no? Tanto per dire che, appunto, 2 re insieme non ci possono stare. Si prepara la guerra. Però vedete, ecco, un grande un re che fa grandi costruzioni, ha un esercito, però vedete qui un esercito in parata dei suoi fanti, vedremo un esercito quasi da parata, non tanto efficace, efficiente. In quel tempo il re Nabucodonosor mosse guerra al re Arfaxad nella grande pianura, cioè nella piana che si trova nel territorio di Ragau. Non cerchiamo delle, anche la geografia è abbastanza aleatoria. A fianco di costui si schierarono tutti gli abitanti delle montagne e quelli della zona dell'Eufrate, del Tigri, dell'Idaspe, gli abitanti della pianura soggetta ad Arioch, re degli Elamiti. Così molte genti si trovarono adunate in aiuto dei figli di Cheleus. E anche qui notate, il libro parte con dimensioni enormi, non solo delle mura, ma anche delle popolazioni in gioco. Cioè, come dire, è una guerra mondiale. Lì ancora non c'erano, le abbiamo fatte noi, no, soprattutto nell'ultimo secolo, e adesso, no, sentire il Papa, stiamo vivendo già la terza. E quindi, come dire, queste cose riguardano tutti, mettono in gioco tutti. E allora Nabucodonosor, re degli Assiri, spedì messaggeri a tutti gli abitanti della Persia, a tutti gli abitanti delle regioni occidentali, a quelli della Cilicia e di Damasco e del Libano e dell'Antilibano, e a tutti gli abitanti della fascia litoranea, e a quelli che appartenevano alle popolazioni del Carmelo e di Galad, della Galilea superiore e della grande pianura di Etrelon, a tutti gli abitanti della Samaria e delle sue città, a quelli che stavano oltre il Giordano fino a Gerusalemme, Batane, Chelus, Kadesh e al torrente d'Egitto, nonché a Tafni, a Ramesse e a tutto il paese di Gessen, sino alla regione al di sopra di Tanis e Melfi, e a tutti gli abitanti dell'Egitto, sino ai confini dell'Etiopia. Vedete, Nabucodonosor, no, muove guerra a questo re e chiama, vuole fare una grande impresa, e chiama tutti a unirsi a lui. Cioè, come dire, ha un progetto di respiro mondiale. Abbiamo avuto, no, siamo, ne abbiamo ancora le conseguenze di questi progetti di respiro mondiale, che, no, di rivoluzioni, di guerre, di uomini che a un certo punto pensano di... no, di avere in mano le sorti della storia, di poterle cambiare a favore di tutti, no? Di fare quindi delle grandi opere per il bene dell'umanità. E questi discorsi ci risuonano nelle orecchie e nel cuore in maniera triste molte volte. Ma gli abitanti di tutte quelle regioni disprezzarono l'invito di Nabucodonosor degli Assiri e non volevano seguirlo nella guerra, perché non avevano alcun timore di lui, che ai loro occhi era come un uomo qualunque. Interessante, no? Questa chiamata dell'uomo della provvidenza, no? Dell'uomo che si sente portatore in qualche modo di un progetto messianico, cioè del bene finalmente di per un'umanità nuova, e che chiama tutti, e che però molti non lo vedono così, no? Vedremo che questo per lui sarà, come dire, una grande offesa, perché coloro che si sentono portatori di una, no, di una verità assoluta, non accettano un rifiuto. No, cioè, come dire, io porto la verità assoluta del bene di tutti, te ne voglio far partecipe e tu mi fai l'offesa di rifiutare questa offerta. Come? Io lo faccio per te e tu mi fai l'offesa. Queste dinamiche non sono mai superate, no? Qualcosa del genere spesso capita anche in qualche personaggio politico che no? Cioè che lo fa per il bene degli altri, che si impegna per il bene, e il fatto che gli altri lo odiano è il più grande, come dire, no? È il più grande sconfitto, ma stupore, no? Offesa, come? No? Non capisco perché io voglio il bene degli altri e gli altri mi odiano. E attenzione, perché i loro occhi era come un uomo qualunque, in greco è letteralmente perché i loro occhi era solo un uomo. Oppure si potrebbe tradurre anche era un uomo solo. Era solo un uomo, era un uomo solo. Un uomo solo. Ed è interessante, no? Perché molte volte questi potenti così spregiudicati che raggiungono, no? E poi anche molte volte questi che vengono così all'inizio sono persone anche un po' dal nulla, no? Cioè lo stesso Hitler, per dire, non è che veniva, eccetera. Però il fatto di venire molte volte da contesti non particolarmente, come dire, li convince ancora di più che loro si sono fatti da soli, che a differenza di altri che erano figli di e che quindi hanno avuto la strada spianata, loro invece si sono fatti da soli, come dire, guardate, io che venivo dal nulla, anzi, no? E in questo senso c'è, come dire, una scalata sociale che va per linee di potere, è difficile farla in comunione con gli altri. Gli uomini di potere normalmente sono uomini soli, cioè nel senso che hanno tante relazioni, sì, ma di potere, tanti legami, sì, ma di potere. Che nel momento in cui non mi servono più, arrivederci. Non sono persone di comunione. Non sono persone di comunione. Anzi, questo diventa anche un'arma, quello di poter pregiudicatamente entrare in relazione, usare le persone per quello che gli servono, no? Non è interessante, no? Questo un uomo solo, incapace di relazione. E allora essi rimandarono i suoi messaggeri a mani vuote e con disonore. Allora Nabucodonosor, vedete, si accese di sdegno terribile contro tutte queste regioni e giurò per il suo trono e per il suo regno che si sarebbe vendicato, devastando con la spada i paesi della Cilicia, di Damasco, della Siria, tutte le popolazioni della terra di Moab, gli Ammoniti, tutta la Giudea e tutti gli abitanti dell'Egitto fino al limite dei due mari. Vedete, loro rifiutano e lui si sente offeso e quindi si deve vendicare. Alcune volte le guerre, no? Cioè, pensate anche a questo sentimento di vendetta nel popolo tedesco dopo la fine della seconda guerra mondiale, no? Avendo sentito un'ingiustizia, quella pace che si era fatta, no? Per cui questa rivalsa verso gli altri popoli. Quindi marciò con l'esercito contro il re Arfaxad nel 17° anno e prevalse su di lui in battaglia, travolgendo l'esercito di Arfaxad con tutta la sua cavalleria e tutti i suoi carri. Si impadronì delle sue città, giunse fino a Ecbatana e ne spugnò le torri, ne saccheggiò le piazze e ridusse il suo splendore in ludibrio. Poi sorprese Arfaxad sui monti di Regau, lo trafisse con le sue lance e lo tolse di mezzo per sempre. Fece quindi ritorno a Ninive con tutto l'insieme delle sue truppe, che era una moltitudine infinita di guerrieri, e si fermò là, egli e il suo esercito, oziando e banchettando per 120 giorni. 120 e 12 per 10 sono tutti e due numeri di pienezza, no? Nella tradizione ebraica. Quindi, come dire, questa vittoria che viene festeggiata in maniera lunghissima, cioè quasi dire, ecco, questo è il regno di Nabucodonosor, un regno dove la festa è continua, o vorrebbe essere continua, una festa appunto data anche qui, anche qui i politici a volte possono risuonare, no? Cioè un qualcosa dove l'orgia è senza fine. Dove l'orgia è senza fine, no. Dove il regno è poter far festa sempre, abbandonarsi sempre alla festa. Nell'anno 18, il giorno 22 del primo mese, corse voce nel palazzo di Nabucodonosor, re di Assiri, che egli avrebbe fatto vendetta contro tutte quelle regioni, come aveva detto. Vedete, ha detto che ha fatto vendetta e la farà. Notate qui sempre più l'autore del libro, che non sappiamo chi è naturalmente, comunque sta sempre più presentando Nabucodonosor con le prerogative di Dio, nel senso che per la Bibbia Dio è quello che la cui parola si compie. Ricordate come la pioggia e la neve, no, scendono giù dal cielo, Isaia 55, no? E non vi ritornano senza aver irrigato la terra, così sarà della mia parola, no? E qui c'è qui c'è appunto questa arroganza di chi dice: io ho detto una cosa e questa parola si compirà. Pensate, no? Quegli uomini e quelle donne che dicono: io mantengo sempre le mie promesse. E se volete, questo è arrogante, perché che mica la vita è nelle nostre mani e noi saremo sempre in grado di mantenere le nostre promesse? E se un giorno la vita ci mette in condizione di qualche cosa che abbiamo promesso di non poterla mantenere? Vedete l'arroganza che ci può essere, che c'è. Ho sentito anche ultimamente qualcuno diceva: io mantengo sempre le mie promesse, poi non l'ha fatto, subito poi non l'ha fatto. Ma c'è, no? C'è una pretesa di assolutezza, come aveva detto. Ne radunò tutti i suoi ministri, tutti i dignitari, tenne con loro consiglio segreto e decise egli stesso la distruzione totale di quelle regioni. Attenzione, consiglio segreto in greco è mysterion, e il mysterion è il profondo di Dio nella Bibbia. E anche oggi nella lettera agli Efesini si dice che Dio ci ha fatto conoscere quello che era nel segreto del suo mistero, quello di rivelare, no, in Cristo Gesù. Adesso le parole esatte non le ricordo, ma questo è il senso, no? Il cuore profondo di Dio. Allora vedete anche qui, no? C'è una prerogativa di chi ha questo gruppo ristretto, che è il cuore pulsante, no? Dove si decide tutto, dove si ha in mano la storia, dove si ha in mano la storia, questi circoli, forse chi ha in mano, chi pensa di avere in mano oggi la storia, i politici, ma... forse l'economia, forse la finanza, forse i grandi magnati che, no, che nei loro salotti e nei loro uffici pensano di poter decidere la storia. E vedete, e decise egli stesso la distruzione totale di quelle regioni. Essi decisero di sterminare tutti quelli che non si erano allineati con l'ordine da lui emanato. Vedete, anche qui, no, c'è un'offesa che è stata fatta, che deve essere scontata attraverso la vendetta e la distruzione. Quando è definito la consultazione, Nabucodonosor, re degli Assiri, chiamò Oloferne, generale supremo del suo esercito, che teneva il secondo posto dopo di lui, e gli disse: questo dice il gran re, il signore di tutta la terra. Vedete, il gran re, il signore di tutta la terra. Non lo è ancora il signore di tutta la terra, ma lui pensa di esserlo, pensa di esserlo. E il delirio di onnipotenza. E allora ecco, partito dalla mia presenza, vedete, chiama Olofernè che è l'inviato, il suo Messia, il suo inviato. Dice, tu prenderai con te uomini di indiscusso valore, 120.000 fanti e un contingente di 12.000 cavalli con i loro cavalieri. Quindi marcerai contro tutti i paesi d'Occidente, perché quelle regioni hanno disobbedito al mio comando. Vedete, perché se lo meritano. Cioè io sono costretto a fare, a terminare, perché hanno disobbedito al mio comando. Cioè, vedete, anche questo, no? Cioè loro se la sono meritata. In qualche modo se la sono meritata. Al mio comando, che era un comando... non per la vita, così presumo, anzi così non sono sicuro, loro hanno osato disobbedire. E allora a costoro comanderai di preparare la terra e acqua, perché con collera io piomberò su di loro e coprirò tutta la faccia della terra con i piedi del mio esercito e li darò in suo potere per il saccheggio. Quelli di loro che cadranno colpiti riempiranno le loro valli, e ogni torrente e fiume sarà pieno dei loro cadaveri fino a straripare. I loro prigionieri li condurrò fino agli estremi confini della terra. Tu dunque va e occupa per me tutto il loro paese, e quando si saranno arresi a te, li terrai a mia disposizione fino al giorno del loro castigo. Quanto ai ribelli, il tuo occhio non li risparmierà dalla morte e dalla devastazione in tutto il territorio. Come è vero che io vivo e vive la potenza del mio regno, questo ho detto e questo farò della mia mano. Questo ho detto e questo farò della mia mano. Vedete, è un linguaggio religioso, no? È il linguaggio di chi appunto sente di avere in mano la vita di tutti, di avere potere su tutti. E tu non trasgredire parola alcuna del tuo Signore, ma porta a compimento con ogni cura ciò che ti ho comandato, e non indugiare a eseguire queste cose. Vedete, una parola che deve essere compiuta subito, senza indugio. Partito dalla presenza del suo Signore, Olofernè convocò tutti i comandanti, gli strateghi e gli ufficiali dell'esercito assiro. Quindi, come gli aveva ordinato il suo Signore, contò gli uomini che aveva scelto per la spedizione in numero di 120.000, più 12.000 arcieri a cavallo, e li dispose come si usa a schierare la truppa per la guerra. Prese poi cammelli, asini e muli in dotazione alle truppe, in numero grandissimo, e ancora pecore, buoi, capre, in quantità innumerevoli per il loro vettogliamento. Vedete, le proporzioni sono smisurate. Provvide ancora razioni in abbondanza per ciascun uomo e gran rifornimento d'oro e d'argento dal tesoro del re. Poi lui e tutte le sue truppe si misero in marcia per precedere il re Nabucodonosor e coprire tutta la faccia della terra, di occidente con i loro carri, i cavalieri e la fanteria scelta. Con loro si mise in cammino una moltitudine varia, numerosa come le cavallette e come la polvere del suolo, che non si poteva contare per la grande quantità. Partirono da Ninive camminando 3 giorni in direzione della pianura di Bechtilet, e da Bechtilet andarono ad accamparsi vicino al monte che sta sulla sinistra della Cilicia superiore. Di là, con tutto il suo esercito, fanti e cavalli e carri, Olofernè si diresse verso la montagna, devastò Fud e Lud e depredò tutti i figli di Rassis e gli Ismaeliti che abitavano di fronte al deserto. Saltò alcuni versetti perché continua la devastazione. E poi dice, versetto 27, scese verso la pianura di Damasco, nei giorni della mietitura del grano, diede fuoco a tutti i loro campi. E poi dice, versetto 28, allora la paura e il terrore di lui si diffusero fra tutti gli abitanti della costa, quelli che si trovavano a Sidone e a Siro, gli abitanti di Sur e di Ochinam e tutti quelli di Yamnia, anche gli abitanti di Azoto e di Ascalon furono presi da grande timore. Ecco, no? Questo Dio della paura, Dio del terrore, no? D'altra parte le dinamiche di potere dell'uomo sull'uomo su che cosa si basano? sulla paura. Vuoi avere potere su un'altra persona? Fagli paura. Fagli paura. No. E quindi è il Dio della paura, è il Dio del terrore, che viene e distrugge. Li inviarono perciò messaggeri con proposte di pace. Ecco, noi servi del grande re Nabucodonosor, ci mettiamo davanti a te, fa di noi quanto ti piacerà. Ecco le nostre case, tutto il nostro territorio, tutti i campi di grano, le greggi, gli armenti, tutto il bestiame delle nostre tende. E sono a tua disposizione perché te ne serva come a te piace. Anche le nostre città e i loro abitanti sono tuoi servi. Vieni e trattale come ti è gradito. Vedete, la paura che fa sì che queste popolazioni si dichiarino serve del grande re Nabucodonosor. Vedete, la paura che fa obbedire e che fa arrendersi, che però, vedete, è un'obbedienza che è legata alla fede, cioè alla fede che nasce dalla paura, a una fiducia del fatto di dire è più forte, no? Per cui ci consegniamo a lui. Lui ha l'ultima parola, ci diamo a lui. Vedete, queste vicende che ci vengono narrate ci dicono qualcosa anche, no, non solo di questa logica imperiale, ma di questa a volte veramente far fiducia in questa logica che si impone e che magari non ha, come oggi forse, dei volti delle persone, ma una mentalità diffusa. Per cui noi ci arrendiamo. Pensate per esempio soltanto alle dinamiche, no, di consumo e di spreco che viviamo. L'ho già preso altre volte questo esempio, ma perché è più facile, è quasi sparare sulla Croce Rossa. Le dinamiche dei matrimoni, che sono uno spreco di beni, di cibo inverecondo. E che il problema qual è? Non solo un problema generale, ma il problema è che noi cristiani ci arrendiamo. È più forte. Diciamo, ma come si può fare? Già così, è finita. Già quando uno comincia a dire come si può fare, nel senso di dire non si può fare altro, è già perso. È già perso. Significa che la tua fiducia in Dio non è tanto forte da resistere a un altro Dio. È già perso. E questo allora di quel matrimonio, sappiamo con tutte le logiche, no? Tanto che essere invitati a un matrimonio o a più matrimoni è una cattiva notizia, perché uno dice col mio stipendio, no? Come farò a spendere tutti questi soldi, no? In regali, ma poi anche altre cose, no? Cioè, che conosciamo e di cui ne siamo arresi, ci siamo arresi. Vedete, quindi non che, perché queste logiche non si presentano immediatamente come religiose, come divine, ma si presentano come assolute e di fatto come divine. E allora vedete qui, anche qui, no? questa resa, tu sei il nostro Signore. Vedremo che poi tutto si giocherà appunto sulla fede del popolo di Israele, in particolare poi di una donna che resisterà a Nabucodonosor. Si presentarono dunque Oloferne, finisco di leggere il capitolo e poi ci fermiamo. Si presentarono dunque Oloferne e quegli uomini e si espressero con lui in questo tono. Egli scese allora con il suo esercito lungo la costa e pose presidi nelle città fortificate, poi prelevò da esse uomini scelti come ausiliari. Quelle popolazioni con tutto il paese circostante lo accolsero con corone e danze al suono di tamburelli, anche questo è un'immagine di festa per il dio della paura. Ma egli demolì tutti i loro templi e tagliò i boschi sacri perché aveva ordine di distruggere tutti gli dei della terra, in modo che tutti i popoli adorassero solo Nabucodonosor e tutte le lingue e le tribù lo invocassero come Dio. Ed il progetto si svela sempre più, no? Da una parte è la liberazione dalle religioni, tante volte questi discorsi di liberare finalmente gli uomini dai pregiudizi di tutte le religioni che li hanno tenuti schiavi, eccetera. Ma molte volte, come la storia anche ci ha insegnato, e ricordate anche la rivoluzione francese per molti versi, dove poi un altro assoluto, la ragione in qualche modo diventa l'unio, qualcosa di che ha i connotati appunto del sacro. Poi giunse in vista di Etreno, vicino a Dothaim, che di fronte alle grandi montagne della Giudea si accomparono tra Gebe e Scitopoli, e Oloferne rimase là un mese intero per raccogliere tutto il bottino delle sue truppe. Ecco, e qui ci fermiamo anche noi, si ferma Oloferne, ci fermiamo anche noi. E questo per un mese per raccogliere il bottino delle sue truppe. Allora andremo avanti, penso che qualche incontro basterà per leggere tutto Giuditta. E volevo anche dirvi, piccolo spot pubblicitario, lì ci sono anche dei volantini che quest'anno pensavo di offrire per chi vuole una domenica mattina al mese senza pranzo, quindi in modo che i nostri pranzi sono importanti noi in Puglia, quindi magari forse per chi vorrà una o due volte in dicembre o fine dell'anno, per chi vuole possiamo fermarci, come abbiamo fatto anche con qualcuno, anche a pranzo, a condividere qualcosa. Però normalmente l'idea è incontrarci per le 9:15 la domenica mattina, una domenica mattina al mese, e per poter leggere e ascoltare il commento di qualcosa sugli Atti degli Apostoli. Un po' ho preso questa idea degli Atti, un po' come cosa dice la vita dei primi cristiani alla nostra vita di cristiani del 2016. E quindi l'idea è fare il commento, avere del tempo di silenzio e di preghiera, e poi concludere con la messa alle 11:45, in modo che 12:30 più o meno sia finito. Dove? All'oasi francescana de Lilla, che sarebbe in via Gentile, no? Voi baresi lo sapete meglio di me. E così non c'è bisogno di iscrizione, quindi chi vuole viene. E io vi chiederò semplicemente qualche euro per lasciare lì alla casa dei francescani, che naturalmente ci mettono a disposizione, e questo così per chi vuole. E quindi il primo sarà il 23 ottobre, una volta al mese. Questo è. Bene, e poi più avanti vi parlerò dei futuri viaggi in Terra Santa, per chi fosse interessato, poi più avanti. Intanto concludiamo con una preghiera.